E ora la volta della professoressa Maria Romana Allegri, che è dell'Università degli Studi La Sapienza, Roma. Tema: il finanziamento europeo dei partiti politici. Trasparenza, controllo e public accountability. La parola.
Dunque, adesso dopo questa lunga relazione storica del professor Pasquinucci, veniamo subito alla strettissima attualità e in particolare al regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, che è stato approvato nel silenzio generale perché proprio la cosa non ha avuto la minima rilevanza non soltanto a livello di opinione pubblica ma anche proprio a livello di addetti ai lavori. È stato approvato nella plenaria del Parlamento europeo il 16 aprile del 2014. E io devo dire che mi sono occupata anche in passato, insomma alcuni mesi fa, l'anno scorso così, di questo argomento, e ovviamente mi basavo allora sulla proposta della Commissione presentata nel 2012, così come era stata emendata dalla Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo nell'aprile del 2013. Tutto questo con l'idea che questo nuovo testo sarebbe dovuto entrare in vigore prima di queste elezioni europee, pronto per essere utilizzato. Anche perché, fra le varie cose, una delle innovazioni che questo testo conteneva fin dalla proposta originaria della Commissione europea, e poi fortunatamente almeno questo aspetto è rimasto anche nella versione approvata recentemente a Strasburgo, questo per ricollegarmi a quello che ha detto il professor Pasquinucci, cioè il fatto che i partiti politici europei, grazie a questo regolamento, dal momento, insomma, da quando questo regolamento entrerà in vigore, che però sarà solo nel 2017, quindi insomma non aspettiamoci questa innovazione proprio immediatamente, potranno utilizzare le proprie risorse economiche per finanziare le campagne elettorali per il Parlamento europeo. Ci si aspettava che questo sarebbe dovuto accadere già per questa campagna elettorale, cosa che non è accaduta. Forse questa è anche una causa dell'evanescenza del partito politico europeo nel momento della campagna elettorale, come appunto il professor Pasquino ci ha rilevato e come anche DAF ovviamente aveva sottolineato e come ha sottolineato anche l'Ocse, e che forse grazie a questo lo sarà meno insomma in futuro. Purtroppo però la dilazione nel tempo dell'effettiva applicazione del regolamento, che entrerà in vigore subito ma che sarà effettivamente applicativo solo al 2017, con la scusa tra virgolette di lasciare agli Stati membri il tempo di conformarsi alle nuove regole, rende questa innovazione per il momento insomma soltanto così dilazionata al futuro. E questa appunto dilazione del momento dell'applicazione effettiva del regolamento è soltanto una delle modifiche che sono state apportate alla proposta presentata alla Commissione e poi dal Parlamento europeo in sede di Consiglio. Infatti in realtà bisogna dire che il Consiglio ha stravolto abbastanza, insomma, per molti aspetti in modo abbastanza sostanziale la proposta originaria, e questa proposta appunto è rimasta acquiescente senza che nessuno se ne occupasse per molti mesi, finché appunto non è stata approvata ultimamente con l'idea di lanciare un segnale prima delle elezioni europee, che insomma per far vedere che così il Parlamento europeo lavorava anche dal punto di vista dei partiti politici. In realtà il segnale che è stato lanciato è un po' debole, perché appunto non se ne è assolutamente parlato. Io ho cercato disperatamente qualche commento, qualcuno che avesse scritto due righe in merito a questo, ma io non ho trovato assolutamente nulla, per cui le cose che dirò adesso sono frutto delle mie osservazioni personali derivanti dalla lettura del regolamento. Se poi qualcuno insomma vorrà occuparsene, o qualcuno dei presenti magari se ne è occupato, insomma sarò molto lieta di acquisire le sue conoscenze, perché io veramente non ho trovato nulla. E appunto il segnale è debole, appunto, sia per il silenzio con cui tutto questo è stato accolto, sia per il fatto che tanto sono norme che entreranno in vigore molto successivamente. E comunque il Consiglio ha indebolito per certi versi la proposta originaria della Commissione e poi del Parlamento, e a Roma un mese scorso sono stata a un incontro in cui erano presenti i parlamentari della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo, che si era appunto occupata di tutta questa vicenda del regolamento statuto. Io ho chiesto a loro insomma quale fosse il motivo del fatto che questo regolamento non se ne parlava più, non era ancora stato approvato, e loro mi avevano, visto che era un incontro poco prima, insomma la prima settimana di aprile, mi avevano appunto detto no, se ne è adesso in seduta plenaria, insomma il testo verrà sicuramente approvato. Beh, insomma, noi del Parlamento, per evitare di rallentare ulteriormente i tempi, abbiamo un po' accettato quello che il Consiglio ha proposto, un po' come dire obtorto collo, pur di raggiungere l'obiettivo dell'approvazione. E queste cose che sono state accettate in realtà, a mio giudizio, insomma, non sono proprio molto positive dal punto di vista del rafforzamento dei partiti politici europei, e probabilmente indeboliscono, insomma sono un po' volte ad indebolire, perlomeno la visione dei governi è stata quella di voler indebolire questa struttura del partito politico europeo. che diciamo di buono ha guadagnato il nome, cioè adesso si chiameranno effettivamente partiti politici europei e non più partiti politici a livello europeo, che insomma c'è qualcosa, perché se si dice che in nome nomen, allora in effetti è già un nome che rende un po' l'idea di che cosa questo partito europeo dovrebbe essere, insomma è sicuramente un elemento importante. Il fatto che avranno maggiore possibilità di utilizzare le risorse economiche senza dover presentare prima, diciamo, dei giustificativi per ottenere il finanziamento, ma si tratta, diciamo, di contributi che verranno utilizzati soltanto sulla base di, diciamo, di controlli ex post, e quindi i parlamenti europei avranno, i partiti politici europei avranno sicuramente maggiore libertà di spesa, e come ho detto prima hanno anche guadagnato la possibilità di utilizzare le proprie risorse economiche direttamente per finanziare le campagne politiche, ovviamente di livello europeo, con la categorica esclusione di quelle nazionali, di campagne referendarie, di sostegno a candidati nazionali, eccetera. Queste, diciamo, sono le cose buone. Le cose un po' meno buone sono altre. Per esempio, è decaduta completamente il riferimento alla democrazia interna dei partiti politici europei. Cioè, mentre in una prima versione, sia in quella della Commissione, sia in quella con ancora maggiore evidenza presentata al Parlamento europeo, si diceva che questi partiti politici europei avrebbero dovuto ovviamente presentare degli statuti che avrebbero dovuto essere improntati a principi abbastanza stringenti di democrazia interna, quindi elezione democratica delle cariche, insomma, interne al partito, garanzia dei diritti delle minoranze, sono tutta una serie di elementi che volevano forzare i partiti politici europei desiderosi di ottenere appunto i contributi a una struttura interna su base democratica. Questo è venuto completamente meno, cioè della democrazia interna si è persa completamente traccia, il riferimento è rimasto soltanto all'azione esterna dei partiti politici europei, che sono vincolati al rispetto dei valori su cui l'Unione Europea si fonda, cioè i valori indicati appunto in trattato istitutivo, quindi i valori della democrazia, del rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali, eccetera eccetera, e l'eventuale mancato rispetto di questi valori potrebbe portare il partito politico europeo ad essere radiato da questo registro dei partiti politici europei, che è la condizione per il quale i partiti politici europei possono ottenere, insomma, contributi pubblici a carico del bilancio generale dell'Unione. Quindi, per quanto riguarda l'azione del partito, la sua proiezione esterna, in effetti questo, diciamo, questo ancoraggio alla democrazia è rimasto, mentre è decaduto completamente quello riferimento alla democrazia interna, tra l'altro sconfessando tutto quello che io ho scritto, in qualche cosa che ho scritto prima, perché prima ma avevo scritto male, perché io dicevo, sbagliandomi, che per il fatto che il regolamento, che in quel momento era ancora in corso di approvazione, avrebbe vincolato i partiti politici europei alla democrazia interna, questo probabilmente avrebbe avuto una capacità attrattiva anche sul diritto nazionale, e quindi in qualche modo forzando, incanalando anche la legislazione nazionale a seguire queste regole, tanto più che i partiti nazionali, essendo membri dei partiti politici europei, insomma era abbastanza improbabile che se un partito politico europeo è organizzato sulla base di principi di democrazia interna, questi stessi principi non fossero poi in qualche modo presenti anche nei membri. E infatti, sempre per tornare alle vicende italiane, il decreto legge, cos'era, il 149 del 2013, non è la prima versione, insomma la versione del governo Letta, prevedeva prevedeva che anche i partiti politici nazionali dovevano essere vincolati a dei principi di democrazia interna, la legge di conversione ha cancellato e quindi non c'è più questo aspetto anche a livello nazionale, quindi un po' lo stesso percorso è stato in qualche modo riprodotto, quindi tutto quello che io dicevo prima, si diceva prima, non ha più senso, e di questo insomma ci dobbiamo accontentare, però insomma è singolare che io non ho sentito nessun commento su questo, io ripeto, forse era una mia carenza, non avrò cercato bene, non mi sarò ben informata, però a me è sembrato che è un aspetto completamente passato sotto silenzio. Un altro aspetto che è stato, diciamo, inserito in questo regolamento dei partiti politici europei è appunto la personalità giuridica europea. Questa è sicuramente una cosa importante, però è una strana personalità giuridica europea, cioè una personalità giuridica europea che è in qualche modo nazionalizzata, cioè per il fatto che i partiti politici europei hanno sede, ovviamente sede legale, in uno degli stati membri, la versione che è uscita poi dal Consiglio e quindi poi che è stata approvata così senza troppe discussioni prima del Parlamento Parlamento europeo conferisce agli Stati membri un potere molto rilevante di controllo sull'attività dei partiti politici europei, molto più rilevante di quello che la precedente proposta della Commissione, nonché gli emendamenti del Parlamento europeo prevedevano. Tant'è che possono essere anche gli Stati membri a richiedere che il partito politico europeo venga radiato dall'albo dei partiti politici europei per violazione di disposizioni legislative nazionali riguardanti, insomma, le associazioni politiche che hanno sede in quel territorio. E quindi in qualche modo si dà agli Stati membri una forza, un potere di controllo che non c'era, insomma, nella precedente idea e che è stato inserito proprio attraverso questa lettura in Consiglio. Infatti il sistema di controllo, per la verità, si è piuttosto complicato, perché l'ulteriore innovazione che il Consiglio ha introdotto è stata quella di affidare il controllo sulla gestione finanziaria dei partiti politici europei, nonché anche sulla trasparenza, perché, apriamo un piccolo inciso, l'altra cosa buona di questo regolamento è che i partiti politici europei sono tenuti a un livello di trasparenza veramente molto elevato, devono pubblicare i propri statuti, i propri documenti finanziari, persino tutte le decisioni che riguardano l'accettazione, cioè l'iscrizione del partito politico dal registro, la sua eventuale radiazione, nonché decisioni di carattere sanzionatorio, insomma ogni cosa deve essere resa pubblica attraverso il sito internet, e questo, diciamo, può essere effettivamente una cosa da valutare positivamente come, diciamo, avvicinamento della sfera politica europea ai cittadini. E chi, diciamo, deve controllare su tutto questo aspetto della gestione finanziaria e della trasparenza connessa alla vita politica, ma anche, diciamo, alla gestione economica da parte dei partiti, non è più, come nella versione attuale e come secondo me sarebbe stato tornato abbastanza logico, il Parlamento europeo, eventualmente assistito da un comitato di esperti indipendenti, perché questa era la soluzione che era stata proposta, ma è un'autorità nuova, monocratica peraltro. Si parla di un direttore nominato di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, sempre questo comune accordo si trovi, perché poi, insomma, anche lì la cosa diventa complicata, assistito da uno staff tecnico, quindi sostanzialmente è una persona assistita da uno staff, non è un'autorità, diciamo, plurima. E questa autorità controlla l'attività dei partiti politici europei, ma lo fa insieme a vari altri organi. Cioè, se la decisione riguarda la cosa più grave, cioè l'eventuale mancato rispetto da parte del partito dei valori democratici su cui l'Unione Europea si fonda, allora questa autorità deve sentire il parere di un comitato di esperti indipendenti, poi deve acquisire, diciamo, il nulla osta, chiamiamolo così, del Consiglio e del Parlamento, perché laddove il Consiglio e il Parlamento si dovessero opporre alla radiazione di questo partito dal registro, allora la decisione dell'autorità non avrebbe luogo. Tra l'altro, sempre che il Parlamento e il Consiglio siano d'accordo, perché cosa succede se uno è d'accordo e l'altro no? Cioè non si sa, il regolamento non lo precisa, per cui in caso di visione discorde fra Parlamento e Consiglio non si capisce bene che cosa accade, perlomeno io non l'ho capito. Se invece il controllo riguarda la gestione economica finanziaria, insomma, da parte del partito, allora lì l'autorità agisce di comune accordo con gli Stati membri che devono controllare l'attività del partito europeo per tutto quello che riguarda le disposizioni nazionali relative ai partiti politici europei, ma anche eventuali adempimenti fiscali che comunque vengono assolti nel paese in cui il partito politico ha sede, l'ordinatore del Parlamento europeo, ovviamente c'è la società di revisione contabile indipendente che deve certificare tutti i bilanci e rendiconti di partiti, poi abbiamo la Corte dei Conti che esercita i suoi poteri come normalmente fa, insomma, poi abbiamo anche il Garante europeo per la protezione dei dati personali, perché questo elevato livello di trasparenza che viene richiesta a tutta la gestione della vita politica dei partiti ovviamente presuppone il trattamento dei dati personali, soprattutto quello dei donatori, perché questa è la cosa, diciamo, controversa. E quindi il garante per il trattamento dei dati personali deve assicurarsi che il trattamento dei dati personali relativi sia agli iscritti dei partiti, ma sia anche la cosa più delicata, diciamo, ai donatori, a coloro che elargiscono erogazioni liberali ai partiti politici, insomma, venga fatta nel rispetto delle norme che l'Unione Europea prevede. E poi abbiamo l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, perché anche lui deve giustamente controllare che in tutto questo passaggio di soldi non vi siano, appunto, frodi di vario tipo. E infine la Corte di giustizia, perché tutte le decisioni di questa autorità indipendente comunque sono ricorribili dinanzi alla Corte di giustizia, che alla fine, diciamo, potrebbe avere l'ultima parola. Quindi un sistema di controllo comunque estremamente complicato e farraginoso, che non ha l'effetto che era quello che si immaginava nella versione originale della proposta, cioè di avvicinare i cittadini vicini alla vita dei partiti e quindi affidando essenzialmente al Parlamento europeo, che è l'organo che deve rappresentare i cittadini, queste funzioni, ma invece di allontanarle il più possibile da questo, temendo probabilmente una gestione, non lo so, di carattere più politico che diciamo trasparente, e affidarlo invece a una pletora di organismi che, rischiando secondo me anche un po' una certa sovrapposizione di ruoli e anche probabilmente dei conflitti nelle competenze o nell'esito delle decisioni che non so bene come potrebbero essere sanati se non ricorrendo alla Corte di Giustizia. A questo punto si trova un po' di lavoro in più, insomma, non avendo eventualmente abbastanza da fare. Per cui insomma questo mi sembra, non so, a mio giudizio mi sembrano gli aspetti un po' più deboli di tutta la questione. Poi ci sono le norme invece propriamente relative al finanziamento. Su quelle magari io adesso non mi vorrei tanto dilungare, perché vi potrei dire anche qualcosa, insomma, ho già parlato tanto, e quella diciamo in realtà è la parte rimasta più simile, cioè nei vari passaggi che questa proposta ha avuto, la parte relativa al finanziamento, a come i partiti europei possono essere finanziati, a come vengono erogati i fondi pubblici, a come questi fondi pubblici e privati possono essere spesi, è la parte del regolamento che è rimasta più uguale a se stessa nel corso del tempo. L'unica, diciamo, modifica che è stata fatta è stato il tetto massimo delle donazioni che i partiti politici europei potranno percepire, delle donazioni private, che è stato fissato dopo vari passaggi a 18.000 euro, quindi questo è il tetto massimo per partito, sì. No, ogni singola donazione per ogni anno e per ogni singolo donatore può diciamo, al tetto massimo non deve superare 18.000 euro. Si era pensato prima ai 25.000, prima ancora ai 12.000, poi si è detto 25.000, adesso via di mezzo 18.000. Quindi insomma questo è la cosa. Ah, ecco, l'ultima cosa, per ricollegarmi un po' a quello che avevo detto stamattina, ho chiesto stamattina agli esponenti politici che c'erano, cioè il fatto che si avverte appunto un certo distacco, cioè la campagna elettorale non sembra particolarmente tenere conto dell'attività dei partiti politici europei o del fatto che siano designati il Presidente della Commissione o cose di questo tipo. C'è una curiosa frasetta in questo regolamento, volevo citarvela precisamente, ecco qui l'ho scritta, articolo 31, perché questo regolamento ovviamente deve un po' tenere conto di quelle che sono state le sollecitazioni della Commissione europea nella comunicazione prepararsi alle elezioni europee del 2014, eccetera, eccetera, e anche del Parlamento europeo, in cui appunto si sollecitavano i partiti politici nazionali a farsi un po' veicolo di questo legame fra partiti politici europei e cittadini, cioè farsi un po' da tramite, essere organizzazioni intermedie di questo percorso. E anche si sollecitava i partiti politici europei a fare il possibile per informare i cittadini della loro esistenza, azione e attività. Cosa dice questo bellissimo articolo 31? Dice che i partiti politici europei nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo possono adottare tutti i provvedimenti adeguati per informare i cittadini dell'Unione dei collegamenti esistenti tra i partiti politici e i candidati nazionali e i partiti politici europei. Possono, non devono. Era devono prima, però adesso è diventato possono, per cui perlomeno la versione che ho letto io, che era la draft version, poi se la correggono quando dovranno fare insomma la revisione linguistica, non so se magari è il frutto di una svista, di un errore diciamo materiale che verrà corretto. C'è scritto possono in inglese, can. Sì, per cui possono. Io sono andata pure a controllare, la versione originaria era devono, da devono è diventato posso nella proposta della Commissione. Per cui possono, se possono evidentemente anche non possono, non sono obbligati, no? È una possibilità. Quindi è stato completamente svuotato di senso tutto quello che è stato detto finora. È vero che tutto questo si applicherà solo dalla successiva elezione del Parlamento europeo, vabbè, da lì a quando sarà, magari faranno altri cambiamenti, non lo so, insomma. Allora poi il mio parere personale, che è però appunto una riflessione personale, affrettarsi ad approvare questo regolamento in questa forma così indebolita per dare un presunto segnale di non si sa bene che, di efficienza da parte del Parlamento europeo, segnale che tanto non è stato dato a nessuno perché nessuno ne ha parlato, cioè secondo me era meglio di no, cioè sarebbe stato meglio a questo punto, tanto ormai il regolamento per queste elezioni non si può applicare, cioè perché non affidare al successivo Parlamento europeo, magari appena eletto, quindi forse anche un po' più più propulsivo, diciamo. Io penso, è sempre un'idea mia, magari mi sbaglio, che c'è un po' il timore che poi dalle prossime elezioni europee si possano un po' scardinare degli equilibri un po' consolidati, cioè l'entrata sulla scena di nuove forze politiche, questi tanto temuti populismi, chissà che faranno, chissà quale equilibrio ci sarà, e quindi secondo me è stato un po' il frutto del timore dei partiti politici europei oggi attualmente più forti, dell'ignoto, e quindi, come dire, hanno voluto lasciare un segno, un condizionamento, e forse anche dei governi, forse più che dei partiti politici europei, perché poi è stato in sede di consiglio che i maggiori stravolgimenti appunto sono stati fatti. Quindi io ho questa impressione, naturalmente potrebbe essere un'impressione anche sbagliata, io non ho avuto occasione di confrontarmi con qualcuno che direttamente si è occupato di questa faccenda, sarei lietissima di farlo, insomma, se ci fosse l'occasione, se ci fosse qualcuno che si è occupato di questa cosa e che mi possa anche un po' instradare nel comprendere, insomma, quello che è successo. Vi ringrazio per l'attenzione.